טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מעוננו בפרשה, אביה מעוננו בסטימנה, סיימו אקור הפיינו, אין קווסטי ג'ורני אימפורטנטי, טרפסח היא שבועות, קוונטו לושה צ'יסונו אין קווסטי ג'ורני, קוונטו אונו פו אופטנרה אין קווסטי ג'ורני, פופיו אל צ'לו סטה אפרטו השם תדי שוויני, תדו טוטו כבוי, ריבר פרפרטו, החג השבועות, על הפסטה די שבועות, על ג'ורנו דוברית שברמו לתורה. הם מאוד אינטרסנטי, כי אלה פרשות כנועי לג'אמו קוסטו שבת, כסונו דוי פרשות, אחרמות קדושים, קדה סמפרה, סמפרה, פרשות קדושים, על מנו קדה סמפרה, פרימה שבועות, רפסחי שבועות, אינום פרגנטי קוזים, פרשת קדושים, לבית לספר את צדיקים, una parasha molto 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 importante il fatto che abbiamo in parashat kedoshim 51 mitzvot già ti fa capire la importanza perché se noi nella Torah abbiamo 613 51 più o meno poco meno saranno 10% quindi quanto è importante questa parasha e non solo questo questa parasha è diversa da tutte le altre parashat dice la Torah וידבר השם אל משה לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל dice qui l'Eterno parlò a Mosè dicendo così visto l'importanza dell'argomento parla a tutta la comunità dei figli di Israel riuniti perché di solito come andava la storia? Di solito HaKadosh Baruch Hu il creatore parlava con Mosè Mosè ricevendo di Hashem le messaggi che deve trasmettere parlava con Aaron che era il Kohen Gadol dopo parlava con le due figli di Aaron dopo parlava alle 70 anziani e solo dopo le messaggi arrivavano a tutto il popolo maschi, femmine, donne, anziani, giovani e questa volta è diverso questa volta dice Kadosh Baruch Hu Moshe vedi non voglio che sarà così questa volta deve daber el kol adad bene Israel deve parlare a tutta la comunità di Israele se tutti devono essere là presente sia il tuo fratello sia le tue le figli di tuo fratello sia gli anziani sia il popolo sia gli anziani sia le giovani bambini femmine maschi tutti presenti fa parentesi fa capire l'importanza di questa parasha, perché la sola volta dove troviamo un'altra volta questa concezione, una delle poche, ci sono poche volte nella Torah, è proprio a Parashat Yitro, a Matan Torah, nella festa di Shavuot, dove la Torah viene data, là anche troviamo questa concezione, che tutto il popolo è unito insieme e viene parlato a tutto il popolo in una volta. Quindi molto interessante, molto curioso che in questa parasha viene fatto così. Dice Rashi perché? Mipnei sherov gufei Torah kluim ba. Tutta la Torah. Tutta la Torah. Sentite questo. Dipende da questa parasha. Solo questo Rashi ci obbligo a studiare questa parasha più di tutti. Perché se Rashi ti dice che maggior parte di tutte le concezioni della Torah dipendano. E questo è interessante. Non c'è scritto che tutto è scritto qui. Perché non può essere. È solo un parte della grande Torah. Però tutto dipende dello che c'è scritto qui. E per questo Sadikim Parashat Kedoshim è una parasha diversa. E anche che questo sabato leggeremo due parashot e quando si legge due insieme ancora di meno di solito si dà, diciamo, la intenzione che è degno a dare. E io dirò che questa parasha deve essere studiata forse un anno intero. Capire perché questi 51 mitzvot furono scelti, questi 13 positivi, interessante, 13 positivi, 13 attributi di misericordia, e 38 negativi, perché furono proprio scelti loro. Però forse tutto dipende dal primo versetto. Da bere il kol adad bene Israel, ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם דובתה אסר סנטי אינטרסנטי Dovete essere santi. Anche che santi è la traduzione che mi piace di meno, però non c'è altra traduzione in ebraico. Kadosh, dovete essere Kadosh, santi. Perché io, l'Eterno, il vostro Signore, sono santo. Questo è incredibile. Hashem dice a noi, che siamo fatti da carne, da osso, che siamo umani. Dice la Gemara, siamo anche un po' come l'animale, mangiamo come l'animale, dormiamo come l'animale, abbiamo rapporti come l'animale. E noi, queste creature o creazione materiale, dobbiamo essere santi. Come si fa? E perché si fa? Deve comportarci come il tuo Signore, perché Lui è santo. Ma si capisce perché? Perché abbiamo l'anima. L'anima, quelle che lo cambi male, fa parte del divino, fa parte della. Quindi, se ce l'hai un'anima, puoi essere come Hashem. Però molto interessante, che voglio dire essere santo? La Torah dice deve essere santo, perché vuol dire essere santo? Fare tutti le 600 13 attributi? Sì, santo non è giusto, devo usare la parola Kadosh. Viene da usare Kadosh. Chi non ha capito Kadosh deve andare a investigare. Che voglio dire essere Kadosh? Che voglio dire essere Kadosh? Dice il Ramban e Nachmanides. Essere Kadosh voglio dire percepire lo che ci sta dietro la Torah. Che vuol dire? Chi sta dietro della Torah? C'è una cosa dietro. Si racconta che un giorno un goy, un non ebreo, voleva convertirsi. È andato a Shammai, il grande Shammai, il grande rabbino, ha detto: Shammai, io voglio convertire, però mi deve insegnare la tua Torah così. Su una gamba, mi metto su una gamba, mi la insegna così, una cosa, diciamo, è breve. Oh, una cosa proprio, il succo, e mi converto. E Shammai l'ha buttato, ha detto: amico mio, che pensi? Che la Torah è una cosa così, si può fare una cosa così. No, quello è andato a Hillel. Hillel anche, il gigante Hillel, il grande Hillel, discendente di Davide Melech, fa parentesi. C'è anche un grande collegamento tra Hillel HaZaken e Moshe Rabbeinu. Moshe ha vissuto 120 anni. Hillel ha vissuto 120 anni. E anche se vediamo le ultime parole della Torah, come termina la nostra Torah? Ulchol hayad hachazaka, ulchol hamorah hagadol, asher asa Moshe le'enei kol Israel. Sì, se prendiamo le ultime parole, asa Moshe due hei, le'enei la lamed, abbiamo la parola Hillel, sì? Hei Moshe le'enei kol Israel, Hillel, sì? Quindi le fine delle lettere della parola della Torah c'è Hillel, quindi vediamo che Hillel era un personaggio molto importante. Ma prendersi conto che lui era povero, povero, povero. E mi racconta che dopo 120 anni uno arriva al cielo e lo chiederanno: amico mio, perché non hai fatto la volontà del tuo Signore? Perché non hai fatto quello che il Creatore ha chiesto da te? C'è chi dice: ah, io ero povero, chiedo scusa, ero povero, non avevo tempo, avevo bisogno tutto il giorno di lavorare per vivere. E Kadosh Baruch Hu le dirò: tu eri ancora più povero di Hillel, perché Hillel, come maestri, lui guadagnava una moneta al giorno, non tutto. E questa moneta, metà monete, per comprare un po' di pane per sua moglie e per suoi figli. Un'altra metà monete per entrare dentro il Beit HaMidrash e studiare. Tra parentesi, oggi noi viviamo in una generazione di abbondanza. Non devi pagare per studiare. Apri il telefonino e ce l'hai migliaia di lezioni che sono accessibili a qualsiasi uomo, a qualsiasi donna, a qualsiasi persona e a qualsiasi lingua. Antigamente non era così. Tu avevi bisogno di pagare. E non solo questo. Non veniva a insegnarvi tutto. Prima di insegnarti si controllava tu chi sei. Sei degno per essere insegnati. Erano altre tempistiche. Ovvio che oggi non si può fare. Se andiamo a cercare quelli che sono degni di ascoltare, dobbiamo capire forse se ci sono degni per insegnare. Siamo in altre generazioni. Comunque, l'idea è metà di questa moneta per mangiare, metà di questa moneta per entrare. E si racconta che un giorno non l'ha fatta di guadagnare uno, ha guadagnato solo un mezzo, quindi egli ha solo dato soldi per cibo, però non voleva non sentire, è andato sul tetto per ascoltare. E questo giorno era neve e lui proprio si è congelato fino a che casi è morto. Così grande era questo Hillel. Quello non ebreo, quello goy, arriva lì e dice: io voglio essere ebreo, però c'è una condizione. Dice: ma qual è la tua condizione? Io voglio che mi insegni il succo della Torah, così un riassunto in un attimo e quello tutto. Lo dice, ha detto così: ma desani alach, lotav le chaverach, un migintach zigmo. Che vuol dire? Lo che tu odio che fanno a te, non fare al tuo amico. Quello tutto ha detto, quello è, non mi sembra così complicato, cioè sì. Da qui nasce tutta la Torah. Tutta la Torah sta in queste parole. Il Bebet si deve allungare. Che vuol dire essere Kadosh? Il Nachmanides dice che Kadosh è una cosa di percezione. Può percepire le cose. Ok, è vero che la Torah è importante, è vero che le mitzvot sono importanti, però dietro di tutti ci sono cose ancora molto, molto più profonde. Vi do un esempio. Un giorno c'era un uomo ricco, ricchissimo, ricchissimo. Quelli veri, quelli ricchi veri. Però, poveraccio, era ricco nella tasca, però nella mano era povero. Non la faceva dare, aiutare, aveva difficoltà. Fa parentesi, e la Risa parla su questi. Queste sono anime povere. Essere ricco non è solo una cosa di capacità. Essere ricco è una cosa anche della mente, perché tu puoi essere materialmente ricco, però spiritualmente essere povero. E la ricchezza non ti aiuterà, anzi, forse ti creerà ancora problema di più. Comunque, quello ricco aveva difficoltà, e un giorno lo bussa alla porta un uomo povero. Dice: io per favore 2 giorni non ho mangiato niente, non ho bevuto niente, sto per morire. Mi puoi per favore aiutare? Mi puoi per favore dare un pezzo di pane, qualcosa, qualcosa per mangiare? E quello ricco dice: vedi, io mai do a nessuno, io ti aiuto, io ti mando al mio vicino là. Se tu bussi la porta, sicuro che lui ti aiuterà. E quello povero stava per andare, ha detto: va bene, che mi importa, basta che mangio e che non muore. Ha detto: aspetta, aspetta, ha detto il povero. Ce l'ho qualcosa, ti do. E il povero si è ricordato che nel suo frigorifico c'era un pesce salato, salato, quelli piccoli pesci, herring, Eshkenazim lo mangiano, Eshkenazite lo piacciono, herring salato. È un po' vecchio di 2 giorni fa, però diciamo, non è marcito ancora. E lo porta all'herring. Se potete immaginare uno che non ha bevuto per 2 giorni, che mangia un cibo salato, un pesce salato, che succede? Quello, la pressione si alza perché lui ha mangiato questo cibo molto molto veloce e proprio si è svenuto. Dopo quello ricco chiama un'ambulanza e l'ambulanza prende quello povero. Il giorno dopo Enrico dice a sua moglie: moglie mia, io devo andare. Perché devi andare? Che devi fare? Io devo fare una grande mitzvah. Qual è questa grande mitzvah che devi fare? Devo andare a visitare il malato, devo andare all'ospitale, quello di ieri. Lui va a visitare il malato e lo dicono: vedi, la situazione è molto grave, 2 giorni disidratato con questo pesce salato, non ha aiutato di più. Però comunque, il giorno dopo Enrico dice a sua moglie: moglie mio, devo andare! E la moglie dice: ma dove vai? Vado al cimitero. Cimitero, che succede? È morto, vado a fare una mitzvah. C'è una mitzvah, c'è una grande mitzvah. Andare al cimitero quando uno è morto, andare al funerale è un mitzvah. E la volta da mezzo. Giorno dopo, un'altra volta, moglie mia, devo andare, non posso rimanere. Che succede? C'è una mitzvah, andare a condolare insomma benì la famiglia di quello che è morto. Quello ricco ritorna a casa e dice: moglie mia, vedi, vedi quanto mitzvot Hashem mi ha aiutato a fare grazie a questo pesce. Uno, ho dato pesce, ho fatto tzedakah. ho chiamato un'ambulanza. Tre, sono andato all'ospitale a visitare il malato. Quattro, sono andato a un funerale. Cinque, ho avuto l'onore di andare a fare l'inhumo vile, dare condoglianze alla famiglia del funebre, di quello che è morto. La sua mamma dice, però tu sei pazzo. Che hai fatto? Che mitzvot? Questo vuol dire fare mitzvot? Bisogna darlo un pane e un bicchiere di acqua invece di darlo il pesce. E così non deve fare né chiamarlo, né andare al funerale, né chiamare all'ospitale, eccetera. E questo vuol dire che Doshin, dice Nachmanides, noi pensiamo che fare la Torah alla lettera, io faccio Shabbat, come dire, alla lettera, così c'è scritto, faccio. Io non trasporto, non faccio borer, non toglio, quando mangio piselli che il riso, io non voglio i piselli, mangio il riso, non è il piselli, perché non si può, è borer. Io vado al tempio e prego, i mettiti fini come deve, i metti la mezuzah, faccio mincha, faccio shacharit, mangio kasher, i daccio tzedakah. Dice Nachmanides, tu puoi fare tutti le 613 mitzvot e non sei ancora arrivato un po', è solo che dice qui Kadosh, perché Kadosh non è la teoria o la tecnicalità che ci sta dietro. Kadosh è lo che ci sta dietro, è il messaggio, lo che Hashem vuole di te. Dicano i maestri che tutta la Torah, l'uomo fu nato, dal momento che è nato, tutta la Torah fu data solo per una cosa, per portarti a cambiare il tuo modo di comportamento, per fare da te un uomo meglio. Se sei qualcuno che ha rabbia, tu vuoi lavorare e non arrabbiare. Se hai qualcuno che non riesci a fare le cose in un modo che è degno, non sai comportare, questo è lo che Hashem vuole. Tutta la Torah fu fatta per quello, per fare da te un uomo meglio, una donna meglio, ovvio, una persona meglio. E se tu stai facendo la Torah e non sei un uomo meglio o una donna, non riesci a migliorare te stesso, voglio dire che non hai capito lo che c'è dietro di tutto. Dietro di tutto è essere Kadosh. È quello, dicono le maestre, il messaggio. E per questo dice Hillel a questo goy che voleva convertire, non c'è problema, vuoi convertire, ti insegno piano piano tutto. Però sappi che dietro di tutto lo che odio che faranno a te non farà un altro. Quanto questa cosa è importante, quanto questa cosa è importante. Cercare di ragionare dietro di tutto. Perché a volte quando uno si concentra troppo sui dettagli, però non solo nella Torah, in tutte le cose, dimentica lo che ci sta dietro. Dimentichiamo lo che Be'emet Hashem vuole da noi. Sì, è vero, il Shabbat è importante, non si può non fare Shabbat. È vero, la kashrut è importante, non si può non mangiare kashrut, non è giusto. Perché? Perché il Creatore ha chiesto da noi, dobbiamo fare le cose che lui vuole. Però Hashem, Rahamana li Babae, dice il Zohar. Kadosh Baruch Hu vuole il tuo cuore. E il cuore lui vuole. E questo vuol dire essere Kadosh. E per questo se noi vediamo, tutti le mitzvot che abbiamo in questa parasha, quasi tutti, sono mitzvot del cuore. Sì? Che dice qui? Lo ta'ashok et re'acha ve lo tigzol ve lo ta'alim pu'ulat sachir itecha ad boker. Bellissimo. Leggo. Non affliggere il tuo prossimo, trattenendolo il compenso. Sì? Tu devi pagare al tempo. Non derubare. La paga di un salariato non dovrà rimanere preso di te la notte fino al mattino. Cioè, tu devi pagare lo stesso giorno. Lo tekalel cheresh. Non devi maledire neppure il sordo. Che bello questo. Non puoi maledire il sordo. Bellissimo. Ma perché ti frega? Lui non sente niente. Io lo maldici, quello non sente niente. Ma anche si offende. Qual è il problema? Non maledire non è per l'altro. Non maledire per te. Tu devi essere Kadosh. Non riesci a essere Kadosh. Si maledice l'altro. Anche se non ha capito, anche se non ha ascoltato. Anche se lui ha pensato che tu l'hai benedetto, però nel cuore non hai voluto benedire, hai voluto qualcos'altro. Questo succede a volte, diciamo cose in un modo che pensiamo uno, però vogliamo che l'altro pensa diverso. Questo è il Kadosh, questo è Kadosh, non deve maledire neppure il sordo. Non porrai un ostacolo davanti a chi non è in grado di vederla. Non parlare Lashon Hara. Abbiamo parlato di questo Tazria Metzorah. Tu vuoi essere Kadosh? Ho raccontato, ogni anno devo raccontare questa storia almeno 10 volte. Un giorno un grande rabbino aveva 2 figli, un figlio grande e un figlio piccolo. Lui va fuori al giardino e vede che il bambino piccolo ha fatto un buco nella terra e il suo fratello grande è caduto nel buco. E adesso il fratello piccolo dice al suo fratello grande: ah, chi è adesso il grande? Tu sei nel buco? Io il piccolo sono più grande da te. Il padre lo dice: figli miei, essere grande non è mettere l'altro sotto, è fare salire tu stesso. E questo voglio dire essere Kadosh. Per un tzaddikim, oggi voglio parlare di un'altra cosa. Una cosa che forse anni fa l'abbiamo trattato, però voglio cercare con l'aiuto di Hashem approfondire. Abbiamo detto che ve'ahavta le'reacha kamocha. Ama tu prossimo come tu stesso, che fra parentesi esattamente lo che tu odi che faranno a te non farei all'altro, esattamente viene dal stesso posto, è una delle mitzvot più importanti. La Gemara racconta che un giorno c'era un grande dilemma, una dilemma alachica. C'erano due persone che stavano camminando nel deserto e era caldo. E loro avevano solo una bottiglia di acqua e non si sapeva che fare. O tutti e due bevono della bottiglia e morano tutti e due. Può essere, ci sarà un miracolo, inizierà a essere pioggia nel deserto, può succedere. Però secondo la natura, se tutti e due bevono, tutti e due muoiono. O uno beve e vive sicuro, e l'altro muore sicuro. E questa era la domanda. La domanda che fu fatta nel Beit HaMidrash, la domanda che fu fatta tra le Chachamim, tra le saggi, tra le anziani. Come l'ebraismo pensa su di questo? Che si fa in questo caso? Una bottiglia, due persone. Tutti e due muoiono insieme? Fratellanza? O no? Uno è meglio dell'altro, uno muore, uno vive. Amar ben Petorah, ha detto il figlio di Petorah, che era un grande rabbino, meglio che tutti e due bevano. E così uno non vedrà la morte del suo fratello. Bellissimo. Possiamo capire quanto è difficile vedere la morte del fratello. Dove vediamo questo concetto? Con Agar. La storia famosa, Avraham Avinu manda Agar, il suo figlio, fuori casa perché? Perché Agar non si è, perché Ishmael non si è comportato in modo che era degno. Ha detto Sara, la moglie di Avraham, vedi, noi non possiamo che Ishmael crescerà insieme con Yitzhak, perché Yitzhak è un tzaddik e Ishmael lo sta portando nella strada sbagliata. E Avraham amava, perché Ishmael era il suo primogenito e comunque Sara lo dice no, manda via. E Kadosh Baruch Hu arriva a Avraham e dice: tutto che ti dice la tua moglie devi ascoltare, quello che tomar lecha Sara, Shema Bekola. E Ishmael viene mandato via, insieme con la madre, insieme con Hagar. E poveraccio, loro vanno nella deserta, Veteta Bamidbar Paran, e la bottiglia di acqua già era a vuoto. E il figlio stava per morire, piccolo fanciullo, era un po' piccolo bambino. E Agar non la faceva vedere la morte del suo figlio. Lo ha lasciato sotto l'albero e si è allontanato. Perché? Perché è difficile. Mai sia, come uno può vedere negli occhi suoi, mai sia, nessuno di noi la morte del suo figlio. Dice Ben Petorà la stessa cosa qui. Sì, c'è una bottiglietta e uno delle due beve, vuol dire che quello che ha bevuto per forza, con gli occhi suoi, avrà bisogno di vedere la morte del suo fratello. Come un ebreo, con gli occhi suoi, vedere la morte del suo fratello. C'è ben Petro, è molto chiaro. Non c'è altra soluzione. Tutti e due bevano. E tutti e due, e me la sono, moriranno. Però almeno l'altro non si sentirà male, andranno tutti e due con dignità. In benezza di chi? La risposta di Benbetore è una risposta molto romantica, se uno ci pensa. Ha senso. Noi ebrei siamo saputi che abbiamo un cuore debole, non debole nel senso debole che non va bene, anzi, non siamo capaci di vedere crudeltà, non siamo capaci di vedere cose, perché? Dice la maestra, ogni ebreo deve avere tre caratteristiche per forza. L'acronimo di queste tre caratteristiche fa la parola Gever. Che vuol dire Gever? Gever. Gomle Chassadim, che aiutano gli altri. Baishanim, che sono timidi. Rahmanim, che hanno misericordia. I maestri, ogni ebreo che è nato ebreo per il fatto che è nato, per la sua anima, per il fatto che lui fa parte del popolo ebraico, ha queste caratteristiche per forza. Lui lo piace aiutare a chi ha bisogno, lui è timido e lui ha misericordia. E adesso mi direte: ah, però io conosco un ebreo che non è così. Io ti dirò: sì, è nato così, però che possiamo fare? Quando è cresciuto un po' si è deviato dalla strada giusta. Quindi questa risposta sembra una risposta logica. Deve essere molto molto logico. E per anni questo era l'Halakha. Per anni l'ebraismo, o quello che fu insegnato alla scuola ai bambini, che in questo caso tutti e due bevono. Perché non può essere che uno vedrà la morte dell'altro. Dice la Gemara, fino a che anni dopo è arrivato qualcuno. Ace bar Rabbi Akiva, fino che è venuto Rabbi Akiva e ha detto: la tua vita viene prima. Chi è proprietario della bottiglia di acqua, lui beverà la bottiglia di acqua. Lui vivrà e l'altro, sì, se non ci sarà un miracolo o qualcosa così, molto probabile che muoia. E la domanda è due. Uno, perché questa è la risposta? E due, perché ha durato anni? Perché solo Rabbi Akiva poteva dire questo? A Tzadikim, la domanda forse ancora più difficile è che noi sappiamo che Rabbi Akiva, che lui in questo tempo, noi sappiamo che siamo adesso in luto, perché siamo in luto? Siamo in luto perché 24 mila di rabbi, a mille alunni di Rabbi Akiva sono morti in questo tempo. Chiedere ma perché sono morti gli alunni di Rabbi Akiva? Perché non hanno rispettato uno l'altro. E Rabbi Akiva sempre ha insegnato da questo giorno in poi solo una cosa. Ve'ahavta le'reacha kamocha ze klal gadol ba'Torah. Tu vuoi sapere qual è la regola più importante? Perché ogni rabbino, perché la Torah non la possiamo cambiare, ovvio, tutte le regole sono importanti. E tutti i 613 mitzvot, più le mitzvot dei maestri che furono aggiunte, le sette, insieme 620 di Matria Keter, la corona della Torah, e questa è la corona della Torah che vogliamo ricevere, fra parentesi, nei 10 comandamenti ci sono 620 lettere, non 613. Però 620, perché Hashem già sapeva che la Torah non è solo le 613 che furono scritte, sono anche le sette dei maestri che arriverà dopo. Kriyat Megillah, per esempio, ci sono i Rove Chatzerot, i Rove Tafshinim, ci sono le sette mitzvot dei maestri. E Rabbi Akiva dice: tu sai di tutta la Torah, qual è il punto più importante? Ama tu prossimo come tu stesso. E adesso la domanda è più difficile. È il rabbino che dice que debe amar al prossimo come tu stesso. Lui è il rabbino che dice che tu devi bere la bottiglia anche se tuo fratello mai sia deve morire. Ebbenezza di King, forse quello è la ragione perché solo Rabbi Akiva poteva dire. È vero che quello che dice Ben Petorà sembra molto romantico, tutti e due bevano e tutti e due muovono. Però se uno ci pensa con la testa chiara, che 50 anni quando due gente muovono si può salvare almeno uno? Che senso fa? Capisco i sentimenti, se andiamo con il cuore, capisco Ben Petorà, però se andiamo con il cervello, che senso ha che due muovano perché uno non può vedere e l'altro morire? Salviamo almeno uno. Questo sì, ragioniamo con testa pura. Ossia, solo Rabbi Akiva poteva ragionare così. La verità, Sadikim, che quasi tutti i maestri pensavano come Rabbi Akiva. Però nessuno di loro aveva coraggio di dire questa risposta. Perché? Perché noi sappiamo che il caratteristica ultimativo della Torah è la verità. Il sigillo di Akadosh Baruch Hu, il sigillo di Akadosh Baruch Hu è Emet. Noi diciamo Moshe Emet, Utorato Emet. Moshe è vero e la sua Torah è vero. E essere vero non è facile. Essere vero è che quando io dico una cosa, questa cosa deve essere una vera assoluto. E non può essere influenzato dalle mie sentimenti. Se sono influenzato dalle mie sentimenti, la mia risposta vuol dire che non è verità assoluta. Per esempio, c'è una halakha. Se il giudice deve giudicare due gente, e un uomo è povero, e un uomo è ricco, adesso possiamo immaginare il ricco arriva con vestiti ricchi e il povero viene con vestiti del povero. Dice la Chai, è divietato. È divietato appare a fronte il giudice che uno ha vestiti ricco e uno ha vestito povero. E in questo caso o il ricco deve togliere le vestiti del ricco e mettere le vestiti del povero, o il povero lo devono comprare i vestiti del ricco. Perché? Perché abbiamo paura. E lo che il giudice visualizza in questo momento influenzerà il suo giudizio. Deve essere verità assoluta senza nessuna deviazione sentimentale. Oh, poveraccio, quello povero. Io non posso giudicare quello povero, quello ricco sta bene. Dice no. Quando si giudica non si può fare questo. Ma sì, giudica il povero anche se lui deve pagare, fallo pagare. Che sia la verità è la verità. Dopo non c'è problema, aiutalo a pagare, dare una donazione, non c'è problema. Poi è nel giudizio, deve essere giudizio vero. E così si racconta su David Amelech. Si dice che David Amelech, quando vedeva il povero e il ricco, giudicava uguale. E se il ricco aveva ragione, aveva il ricco ragione. Se il povero aveva ragione, aveva il povero ragione. Non faceva caso del fatto che uno è ricco e povero. Però, così dice il Midrash, che quando giudicava il povero per pagare, dopo andava dal tasca sua e dava i soldi al povero. Perché la verità è la verità e non posso giocare, sì, ho l'obbligo di aiutare il povero. Però uno non è collegato all'altro. Hanno detto gli altri maestri, se io dico che uno beve e l'altro muore, forse la mia risposta non è verità assoluta. Forse ce l'ho un interesse. Perché sì, perché alla fine chi non vuole vivere? Non solo questo, dove vediamo questo concetto anche con Moshe Rabbeinu? Si racconta che nel deserto c'era le figlie di Selofrad. Selofrad era un uomo che l'hanno ucciso, perché ha fatto un peccato grave. C'è chi dice che lui ha maledetto il nome di Hashem, c'è chi dice che lui ha tagliato un albero di Shabbat. Comunque è morto. Voi sapete che quando ci sono uno dopo 120 anni, il soldo va alle figlie, alle maschi. Così è l'alakha almeno. Antiquamente, perché i maschi erano quelli che prendevano su di loro il carico economico, ovvio, anche delle sorelle, fino a che si sposavano. Però quell'uomo aveva solo figli femmine. Quindi loro sono andati a Moshe Rabbeinu, hanno detto: anche noi vogliamo ereditare un pezzo della terra del nostro padre. E Moshe Rabbeinu ha detto: chiedo scusa, però io non posso rispondere su questa domanda. Lo devo chiedere a Dio. Lo che dice Hashem: se Hashem dice che vi devo dare, vi devo dare, se no, no. Ma sì, da quanto Moshe Rabbeinu va a chiedere il creatore? Moshe Rabbeinu sa. Lui era sul monte 40 giorni, 40 notti, non ha mangiato, non ha bevuto, ha studiato tutta la Torah in un modo che uno non può immaginare. Ha bisogno di chiedere. Moshe Rabbeinu non sa che l'Alahà, sì, in questo caso si dà alle femmine, se non ci sono maschi, lui non la sa. Ma sì, lui aveva paura. Perché c'è chi sostiene che il padre loro è morto, perché lui era parte con Korach. Noi sappiamo che nel deserto c'era un'opposizione. Chi era l'opposizione più forte contro Mosè? Chi era quello che andava sempre contro di lui? Korach. E sappiamo la storia, non voglio allungare troppo sulla storia di Korach. Korach aveva tanti insieme con lui, 250. Sono tutti morti. E il padre di questi femmini era uno di quelli che faceva parte di Korach. E ha detto: Mosè, io ho paura, io ho paura. Forse non giudicherò con verità, perché io so che il loro padre che è morto è uno che è andato contro di me. Quindi sì, io solo ho un po' paura che non dirò la verità assoluta, senza interesse. Io mi astengo di rispondere. La stessa cosa dice: ma se un giudice cammina nella strada, per esempio, e lui ha un po' di sporcizia sulla camicia, e viene qualcuno e lo fa così, lo pulisce la sporcizia, una cosa semplice, sì? Questo giudice non può più giudicare questo uomo. Se tu di adesso in poi non puoi essere onesto, lui ti ha pulito la camicia. Un altro esempio: tu vai nel cammino e nella strada e qualcuno ti apre la porta o ti fa andare prima, entrare nel palazzo prima, basta, non lo puoi giudicare più. Perché adesso forse ci saranno interessi nel tuo giudizio. Sadikin, Rabbi Akiva. Si racconta su Rabbi Akiva, sappiamo la fine di Rabbi Akiva, che Rabbi Akiva ha insegnato Torah quando non si poteva insegnare Torah e fu preso dalle Romani, il grande Rabbi Akiva, che Moshe Rabbeinu, il grande Moshe Rabbeinu, ha voluto che Rabbi Akiva darà la Torah e con pettine di ferro hanno pettinato il suo corpo fino a che è morto. Prima di morire, i suoi alunni lo hanno chiesto: Rabbino, perché non fai qualcosa? Voi dovete capire, rabbini grandi come Rabbi Akiva, loro basta che chiedano a Hashem, scendono angeli del cielo per salvare Rabbi Akiva, sì, non c'è nessun dubbio. Quindi gli alunni chiedono a Rabbi Akiva: perché non fai niente? E Rabbi Akiva: tutta la mia vita ho aspettato per questo momento. La tua vita hai aspettato per questo momento che ti uccideranno? Sì. Dice Rabbi Akiva: c'è scritto: ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לא דיצ'אמו דוי בוטל ג'ורנו אלמנו אין שמע ישראל. אמראי, השם אלוקיך, אל תודיעו כאן תותו אל תופורי, כאן תותו אל תו אנימה, וכאן תותי לתו אברי. Tutta la mia vita ho aspettato quanto potrà amare Hashem con tutto il tuo anima. Che voglio dire amare Hashem con tutto l'anima? Amare Hashem con tutta l'anima vuol dire che ti dicano: devi dare la tua vita per fare la volontà di Dio. E tutta la mia vita ho aspettato per questo momento. Quindi adesso che mi vogliono prendere la mia vita perché io ho fatto la volontà di Dio, perché io voglio insegnare e studiare la Torah, perché io senza la Torah non posso vivere, perché non fa senso vivere senza la Torah. Dire: maestri, solo uno che è pronto a morire per la volontà di Hashem, solo uno che ha detto ama tuo prossimo come tu stesso, solo uno così, se lui dirà: io bevo perché io sono proprietario della bottiglia, e l'altro muore, sarà la verità assoluta, senza interesse. E per questo nessuno poteva dare questa risposta su questo dilemma alachica fino che è arrivato Rabbi Akiva. E questo tzaddikim, una cosa che noi dobbiamo sapere. E la vita, non solo questo, un giorno è arrivata una madre Io ho detto, non lo so come fare le mie figlie felici, non riesco mai a fare le mie figlie felici. Sentite questa domanda. E ha chiesto il rabbino a questa madre, ti posso chiedere una domanda, però tu quanto sei felice? Se, lasciamo le figlie adesso, tu, a che momenti sei felice? E la madre, io ormai, cioè dal momento che ho fatto le figlie, già ho reso sulla mia felicità, già anni che sto sacrificando la mia felicità per cercare di fare la mia figlia felice. Ha detto il rabbino, però dimmi, tu come pensi le tue figlie possono essere felici se vedono che tu sacrifici la tua felicità per loro? Loro imparano da te non essere felici, loro imparano da te anche loro a sacrificare le felicità. E a volte vediamo famiglie che 4 generazioni nessuno è felice perché il padre ha sacrificato la sua felicità per suo figlio, e il suo figlio ha imparato dal suo padre a sacrificare la sua felicità per il suo figlio, e il suo figlio ha imparato del suo padre a sacrificare la sua felicità per suo figlio, e a volte sono catene di generazioni di famiglie dove vediamo, adesso vediamo tanto anche di famiglie che sono uscite dall'Olocausto, sono catene di famiglie che trasmettono questa cosa. Ci sono case dove quando qualcuno si mette sulla sofa e mette le sue gambe sul tavolo e per riposare e fare niente, si arrabbiano. Non so se si arrabbiano, si sentono di colpa. O io. No, non posso riposare così, c'è tanto da fare, la devo fare, mi muore mio figlio, mio papà, mio padre, mio zio, vabbè. E questo è quello che Rabbi Akiva ti dice. Dice Rabbi Akiva, Chayecha Kodmi, la tua vita avviene prima. Perché? Perché se tu non sei felice, come puoi fare il tuo figlio felice? Se tu non sei sano, come puoi aiutare l'altro a essere sano? Anche quando si va nell'Airo, sempre all'inizio si fanno questi film, no? Che sì, mai sia, non ci sarà aria per respirare, da sotto, da sopra, cadono queste maschere che si mette per respirare. Che si dice molto chiaro là, che se uno viaggia con il suo bambino, deve prima mettere sulla sua bocca e solo dopo sulla bocca del bambino. E uno dice, scusa, per quella di crudeltà. Primo io che sono grande, solo proprio il mio figlio, che è piccolo. Senti, non è crudeltà. Perché se mai sia tu soffochi, come puoi aiutare tuo figlio? Tu devi essere sano per poter aiutare tuo figlio. Quindi prima mette tu la maschera, prendi tu aria, respira bene e adesso riuscirai. Mie maestri, Rabbi Akiva ha insegnato una insegnanza importante. Ama tuo prossimo come tu stesso. In questa frase ci sono due parti. C'è amare il prossimo, però come tu stesso. Se mai sia non ami tu stesso, come amerai il prossimo? E questo tzaddikim fa parte di essere kadosh. Essere kadosh, abbiamo detto, nessun dubbio, tzaddikim non è che chas, cioè non sto insegnando di essere egoistico, perché quello ovvio non è la lezione. Perché è ovvio che tu devi essere sano e felice non per tu stesso, solo per gli altri. Siamo solo strumenti, dice Maestri Lotov, Iota, Adam, Levador. Quando Kadosh Baruch ha creato l'uomo, ha detto non va bene per l'uomo essere da solo, perché non è quello l'obiettivo essere da solo. L'obiettivo è aiutare l'altri, e fare l'altri, e insegnare l'altri, perché tu sei solo un canale, un tubo, un messaggero, un mezzo di dare, un mezzo di trasporto per dare all'altri. Però tutto questo si non fai per tu stesso. Dici il melanili mili, se non io per me stesso, chi farà per me? E questo sta di dire una cosa importante. A volte noi ebrei siamo speciali. Voi sapete che nel mondo terreno, quando per esempio c'è un uomo che lui è un criminale, un uomo vero, criminale, un uomo che fa cose non va bene, lui ladro, ammazza, viola, rapina, cose ben brutte. Ma di solito nel mondo, quando uno per esempio fa parte della mafia, anche suo figlio farà parte della mafia, perché così è. Per noi ebrei è più che al contrario. Le mafiose più grandi nella storia, quando erano ebrei, loro figli non facevano parte della mafia. I figli erano dottori, professori o saggi. Perché? Perché noi vogliamo che i nostri figli saranno sempre meglio da noi. Noi sappiamo che quando sbagliamo sappiamo la verità, siamo un popolo di verità. Sì, a volte sbagliamo perché abbiamo difficoltà di cambiare, pure nel cuore nostro sappiamo che stiamo sbagliando. E abbiamo noi la difficoltà, però auguriamo ai nostri figli non fare gli stessi sbagli. Dice Rabbi Akiva, un po' non hai capito bene. Se tu non vuoi che tuo figlio sarà così, non basta dire che lui non sarà così. Devi tu non essere così per poter portare lui a non essere così. E questo tzaddikim è l'alef bet dell'educazione ebraica. Educazione ebraica è l'inizio di tutto quanto, non è lo che si insegna nella scuola. Si prova a insegnare, a studiare è importante. Noi sempre abbiamo un popolo del libro. Gli ebrei nella storia sempre erano quelli che sapevano leggere, anche quando a volte leggere era una cosa strana, solo pochi sapevano leggere. Diciamo 500 anni fa chi sapeva leggere, sì. Noi sempre sapevamo leggere, perché noi diamo importanza alla conoscenza, che è la conoscenza che fu data del Creatore di HaKadosh Baruch Hu, che è la Torah, che è Kedoshah. Però, dietro di tutto, l'educazione vera è l'esempio. E questo è quello che HaKadosh Baruch Hu dice. HaKadosh Baruch Hu dice nel primo versetto: Kedoshim tiu, sarete voi Kadosh, perché io sono Kadosh, io vi do l'esempio. Come vi do l'esempio? Quando vi faccio vedere la Torah, qual è il comportamento che io vedo come degno? Che tu, per esempio, non puoi maldire un sordo, ti faccio capire che vuol dire Kadosh. Io voglio che sarai come me. Perché sì, io non ero Kadosh, che non è vero. Però se era così, non potevo aspettare da te essere così. E questo è quello che dice Rabbi Akiva. Non solo questo, c'è un messaggio ancora più, ci si può approfondire ancora di più. Dice Rabbi Akiva: tu sai perché devi bere tu della bottiglia? Perché se accetti ha creato, c'è un obiettivo, perché sei qua, c'è un dovere che tu devi fare. E se tu sei pronto a non bere e rendere la tua vita, non importa i sentimenti che sono dietro. E dire che tu stai alzando la tua mano del dovere che Hashem vuole che tu fai, dell'obiettivo perché Hashem ti ha portato in questo mondo. E questo fa parte di amare il tuo prossimo come tu stesso e capire, prima che tu ce l'hai un dovere, e questo dovere può essere fatto solo da te. Perché se c'era qualcun altro fuori da te che poteva fare questo, non ti avevo creato. Noi umani facciamo cose che non sono utili, che non sono prolifico. Il creatore non è così. Il creatore, ogni creazione che ha creato, fu creato perché ha un obiettivo. Tzadikim, dobbiamo cercare di avvicinare ancora di più. Avvicinare ancora di più. Kedushim, capire lo che ci sta dietro. Cambiare. Rahamana li Baba e Hashem vuole il nostro cuore, Hashem vuole la nostra Gomlech Hasadim, che aiuteremo uno l'altro con Siddaka e Chesed, Hashem vuole la nostra umiltà, Hashem vuole la nostra misericordia, Hashem vuole che ci avvicineremo da Lui, e così possiamo essere luce non solo per i nostri figli, non solo per le nostre famiglie, non solo per la nostra città, non solo per la nostra comunità, non solo per il nostro paese, ma per tutto il mondo, fino all'arrivato del Mashiach Shabbat Shalom.